Sono le 7, padre Pio. Possiamo cominciare.
Molto bene. Allora, ritorniamo al nostro appuntamento con la Lectio Divina questa sera, per la festa delle palme, domenica prossima. Vi ricordo i testi. Nella celebrazione della messa, la prima lettura dal libro di Isaia, capitolo 50, versetti da 4 a 7, siamo alle prese con il terzo canto del servo nel Deutero di Isaia. La seconda lettura, Filippesi 2, dal versetto 6 al versetto 11, così tutti gli anni, come forse ricordiamo, è il cantico cristologico nella lettera ai Filippesi, e il salmo è il salmo 22, Dio mio perché mi hai abbandonato, il salmo per la preghiera responsoriale, e il brano evangelico, come sappiamo, ricordiamo senz'altro, anzi con una particolare commozione, il Vangelo della Passione, il racconto della Passione. Quest'anno il racconto della Passione è secondo Luca, nel capitolo 22, nel versetto 14, arriva tutto il capitolo 23, così domenica prossima. Per la benedizione delle palme, però, prima ancora della celebrazione della messa, o comunque già così a inizio della celebrazione della messa, viene proclamato il Vangelo delle palme, e domenica prossima nel Vangelo secondo Luca, capitolo 19, dal versetto 28 al versetto 40, noi daremo un poco di spazio alla lettura della prima lettura della messa e al Vangelo delle palme che adesso vi citavo. Noi giungiamo ormai con gioia, malgrado i motivi di trepidazione che ci accompagnano in questi giorni, per tanti motivi, non c'è bisogno che ve li ricordi io. Ebbene, giungiamo comunque con gioia alla soglia che ci introduce nella Settimana Santa, ossia nel cuore di tutto l'anno liturgico. Dinanzi a noi è la Domenica delle Palme, giorno di gaudio solenne e di intensa commozione per tutta la Chiesa. Accogliamo anche noi l'invito a entrare in questo tempo di grazia per la nostra conversione. Celebriamo il mistero di Cristo Signore che è morto, risorto per noi. In Lui si è aperta per noi e per tutti la via del ritorno al Padre. Invochiamo lo Spirito Santo affinché questo ritorno si realizzi davvero e la nostra chiamata a conversione non vada sprecata. Invochiamo lo Spirito di Dio su tutti noi, su tutte le chiese che tutte quest'anno nel medesimo giorno si preparano a celebrare il santo mistero della nostra salvezza. E questo è un dato che ha un valore davvero pedagogico per noi di grande importanza. Ma invochiamo lo Spirito Santo su tutti i catecumeni che riceveranno il battesimo, su tutti i penitenti che otterranno misericordia e gusteranno il dono della riconciliazione, su tutte le creature di Dio che sono comunque invitate all'unica festa della redenzione, festa di nozze preparata per il Figlio di Dio e per la sua sposa, che è la nuova Eva, uscita dal suo fianco di crocifisso. Ed eccoci alla liturgia delle palme, che è caratterizzata da due elementi, come sappiamo, ma lo ricordo comunque in maniera molto essenziale. Il primo elemento è la memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme mediante il rito della processione. Il secondo elemento è la proclamazione del racconto della Passione quest'anno secondo Luca. Lasciamoci condurre dunque, lasciamoci educare dalla parola del Signore che apre per noi e per tutti la strada del regno. Ed ora ascoltiamo, nel libro di Isaia, il terzo canto del servo, non lo leggiamo per intero, lo leggiamo fino al versetto 7, come previsto dal lezionario, nel capitolo 50. Pia, leggi pure.
Dal versetto 4.
Sì, sì.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Grazie. Leggiamo il brano evangelico, il Vangelo delle Palme, intendo dire, nel capitolo 19 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 28 al versetto 40. Per Francesco.
Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte. Entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono come aveva detto loro. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene il Re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre».
Grazie. Come sappiamo, questa sera dobbiamo prendere contatto con il Salmo 19. Dalla fine del Salmo 17 siamo impegnati in un cammino che è stato impostato come un risveglio. Basta sfogliare a ritroso un paio di pagine ed ecco versetto 15 del capitolo del Salmo 17: «Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua presenza». L'abbiamo letto, riletto, abbiamo avuto modo di scandagliare qualche significato importante da attribuire ai due stichi di questo versetto in altre occasioni. Siamo comunque impegnati in un cammino che ha le caratteristiche di un risveglio, e il caso esemplare è quello di Davide, così come è stato illustrato nel Salmo 18, salmo che è praticamente coincidente con il capitolo 22 del secondo libro di Samuele e ha, come ve ne parlavo una settimana fa, tutte le caratteristiche di un testamento nel quale il grande personaggio, o chi per lui, mettendosi nei suoi panni, ricapitola le vicende essenziali della sua vita, non tanto nei dettagli di carattere aneddotico o cronachistico, ma il filo conduttore della sua vita in quanto tempo di liberazione, come Davide si esprime nel Salmo, fino al momento in cui esplicita in maniera lapidaria il significato di questa liberazione, che implica tutto un suo particolare travaglio interiore, tutto un rimescolamento dei suoi pensieri, dei suoi desideri, dei suoi progetti, e finalmente proprio nel versetto 49, siamo ormai alla fine del Salmo, ci parlava di una liberazione dall'uomo violento, dall'uomo violento. È come se Davide fosse in grado di ricapitolare tutto il percorso turbolento, entusiasmante per altri versi, tutto il percorso di scardinamento delle sue posizioni, dei suoi convincimenti, delle sue progettualità, e d'altra parte tutto quello progressivo spazio sempre più ampio che gli si è andato spalancando nell'animo, nell'intimo, nel cuore, fino ad essere liberato dall'uomo violento. E l'uomo violento non è un personaggio che incombe all'orizzonte come una figura estranea e sconosciuta. L'uomo violento è quel che Davide, come si è espresso in modo inequivocabile, ha dovuto riscontrare come un riferimento progettuale a cui la sua stessa vita si è andata ispirando per un certo tempo, fino ad un certo punto, con contraddizioni ferocissime, e finalmente ha potuto Davide intraprendere un cammino di liberazione. Impegnativo, con aspetti dolorosi, d'altra parte è proprio così come il Salmo 18 testimoniava, che Davide ha assunto in pienezza un titolo regale. Da quella liberazione rispetto all'uomo violento che covava in lui, nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nei suoi progetti e così via, liberazione dall'uomo violento significa per Davide, come egli lascia a noi nella forma di questo testamento così, così potente, così affascinante, così coinvolgente, ha significato per lui diventare re. Assumere la regalità come prerogativa che conferisce al suo cammino nella vita il titolo corrispondente alla autentica dignità della vocazione alla vita. Per lui, ma quello che vale per lui dunque diventa un'indicazione programmatica per tutti, per ogni vocazione alla vita che acquista dignità, che matura nella consapevolezza, che si apre a una prospettiva di corrispondenza rispetto all'iniziativa di colui che ha chiamato il Dio vivente, sempre lui il soggetto da cui tutto proviene. Ebbene, per ogni essere umano raggiungere il livello maturo della dignità nella propria vocazione alla vita significa acquisire un titolo regale. D'altronde noi tutti siamo stati battezzati in maniera tale che ci è stato annunciato fin dall'inizio che abbiamo ricevuto un timbro che fa di noi dei sacerdoti, dei profeti, dei re. Dunque il Salmo 18 che leggevamo la settimana scorsa è il canto di una vita, il canto di chi ha imparato, Davide a più riprese assume questo atteggiamento di apprendista alla scuola di un maestro, si considera discepolo che è stato man mano educato, istruito, incoraggiato, corretto. Qualcuno è il caso di Davide, che parla di sé in maniera autobiografica, che è maturato nella responsabilità verso il mondo nel momento stesso in cui ha imparato a incontrare nella povertà umana la misericordia del Signore. E proprio questa misericordia del Signore, che è menzionata espressamente nell'ultimo versetto del Salmo 51, egli concede al suo re grandi vittorie, re, nel senso che abbiamo potuto mettere a fuoco a suo tempo, si mostra fedele al suo consacrato, e questo si mostra fedele, come vi dicevo una settimana scorsa, se ricordo bene, in realtà bisognerebbe tradurre fa misericordia, questo è il testo nella sua versione originaria, fa misericordia per il suo Messia, il consacrato, il Mashiach è l'unto, è il Messia, fa misericordia a Davide e alla sua discendenza per sempre. Dunque, nella povertà umana, la misericordia del Signore, che vedete qui è menzionato in maniera così precisa nell'ultimo versetto del Salmo, e d'altra parte era il prologo dello stesso Salmo, che già era orientato e ci orientava in quella direzione, dove nei versetti 2 e 3 leggevamo: chiamo Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, e quel che segue. Ecco. Dunque, Davide, figura di riferimento, emblematica. Tutto ciò che è umano ormai lo riguarda, e gli stesso dichiara espressamente che in questa maniera la vita sua ha preso la piega che lo qualifica inconfondibilmente nella prospettiva di una testimonianza regale, quello che ricordavo poco fa. E vedete, se ritornate per un momento al versetto 29, leggevamo: tu Signore sei luce alla mia lampada, il mio Dio rischiara le mie tenebre. E Davide, in questo snodo centrale del suo testamento, è un testamento tutto cantato, un testamento tutto pervaso da questo impulso di gratitudine per come è in grado adesso di ricostruire lo svolgimento della sua intera vita. Ebbene, c'è di mezzo motivo strutturale che nella sua vita è divenuto principio di trasformazione, principio di ristrutturazione del suo vissuto, principio di un nuovo orientamento, una nuova modalità di camminare, affrontare le situazioni, le vicende, le relazioni. Tutto dipende dall'ascolto della parola del Signore. Dice il versetto 21: la via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Infatti, chi è Dio se non il Signore, o chi è rupe se non il nostro Dio? Dunque, questo riferimento in maniera così drastica e così radicale alla iniziativa del Signore, che ha preso forma nella sua vita, e dunque la parola rispetto alla quale Davide ha assunto un atteggiamento tipico di qualunque discepolo, e in questo Davide non si nasconde in nessun modo, anzi in certo modo ne trae motivo di prestigio, come un discepolo ascoltatore, come un apprendista alla scuola, come colui che ha scoperto il gusto e la fecondità della parola con cui il mistero del Dio vivente si presenta, si rivela, manifesta manifesta la gratuita volontà d'amore, che è il suo mistero più profondo. Allora, ecco qui, vedete, di seguito il nostro salmo, il canto, il canto. E Davide nel versetto 50 del Salmo 18 diceva: per questo, Signore, ti loderò tra i popoli. Dunque, collocando se stesso in uno scenario ecumenico, i goim è l'umanità intera, ti canterò, ti loderò, canterò inni di gioia al tuo nome. Ecco, e come dire, l'eredità che Davide lascia a tutti coloro che hanno a che fare, e questo capita anche a noi, con il suo testamento. Ed ecco il nostro Salmo 19. Che cosa succede adesso? Vedete, noi adesso leggiamo il Salmo si sviluppa in due sezioni facilmente identificabili. La seconda poi a sua volta potrebbe essere sdoppiata anch'essa in due svolgimenti, e si presenta a noi in primo luogo come una contemplazione della realtà cosmica fino al versetto 7, e poi l'attenzione si concentra invece su quella particolare rivelazione mediante la quale il Dio vivente si è manifestato al momento che ha donato la sua, si chiama Torah, si chiama legge, si chiama parola, un richiamo alla storia umana e un richiamo a quella storia particolare nel corso della quale il Dio vivente ha preso posizione assumendo il ruolo di chi si impegna a educare un popolo in una dimensione di ascolto che è motivata ed è strutturata questa posizione di ascolto in virtù del fatto che è lui, il Dio vivente, che ha voluto proporsi direttamente come maestro nell'esercizio del linguaggio. Ma intanto, vedete, prima sezione del nostro Salmo, c'è un linguaggio cosmico, il linguaggio della creazione. Vediamo meglio come dice il Salmo: i cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera, meglio che opera, varrebbe la pena di tradurre, vale la pena di tradurre, l'attività, non è l'opera, l'opera è un dato oggettivo, è qualcosa di già compiuto, l'attività è qualcosa che è in atto. L'attività delle sue mani annunzia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizie. Ecco, vedete, uno scenario cosmico. Qui si parla dei cieli, e vedete, i cieli sono da intendere, secondo la concezione degli antichi, come orizzonti che man mano si aprono, si allargano, sono molti cieli, e dunque siamo proiettati verso l'alto, c'è uno scenario che si allarga e si amplia, quella dimensione celeste, vedete, che non è soltanto da intendere in una proiezione verticale, è una dimensione celeste che si sviluppa in una ampiezza sempre più capiente e sempre più aperta su ulteriori orizzonti che si allargano in tutte le direzioni. E vedete, questo racconto, i cieli raccontano la gloria di Dio. questo scenario così viene interpretato dall'orante che canta. Ed è un racconto che peraltro, vedete, rimane in sospensione in questa prospettiva di orizzonti che si stanno ampliando smisuratamente oltre ogni possibilità di controllo. Nello stesso tempo c'è di mezzo il firmamento, e quando si dice firmamento si intende invece un confine, un limite, un involucro, è una realtà comunque ben compaginata, è questa realtà del creato che si allarga oltre ogni nostra possibilità di controllo, e d'altra parte questo non è motivo per restare sgomenti, anzi siamo contenuti all'interno di un equilibrio che è rigorosamente consolidato, e il firmamento sta lì a dimostrarlo. Siamo avvolti, siamo contenuti, siamo alle prese con una realtà che ci colloca a nostro agio il momento opportuno nel luogo che è predisposto per constatare che siamo in grado di abitare questo scenario cosmico che non ci strappa, non ci disorienta, non ci distrugge, ma ci contiene all'interno di una esperienza di gradevole, festosa partecipazione a un grandioso evento orchestrale. Notate tra l'altro che qui nel primo rigo si parla di un racconto, nel secondo rigo si parla di un annunzio, traduzioni sempre un po' incerte, però significativo il fatto, vedete, che qui è celebrata dal creato la gloria di Dio, e nello stesso tempo questo fatto che il creato celebra la gloria di Dio vale come messaggio che ci garantisce di essere noi, esseri umani, in questo contesto immenso, collocati al nostro posto. E vedete, non ci sono soltanto gli spazi, ci sono anche i tempi, perché adesso il versetto 3 aggiunge: il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizie. Dunque sono i tempi dell'universo, e vedete, interessante come l'orante qui mette in relazione il giorno con il giorno e la notte con la notte. È un ritmo rapsodico, da un giorno all'altro giorno sembra che la notte sia scavalcata, ma la notte in realtà è inserita all'interno di un ritmo che è quello del giorno, e d'altra parte anche la notte ha i suoi ritmi. Notte a notte ne trasmette notizie. Tra l'altro il verbo con affidare qui, il giorno al giorno ne affida il messaggio, vedete, è un verbo che serve a indicare quel particolare rumore che avvertiamo quando ci rendiamo conto che c'è una sorgente da cui zampilla una corrente d'acqua, ma è quel modo di sussurrare dell'acqua sorgiva, e poi diventa il gorgogliare di una corrente che in qualche momento sembra addirittura perdersi nel silenzio e poi si ritrova, ed ecco, c'è una novità continua in questa scansione temporale dell'universo, e pure bisogna aggiungere, c'è una continuità che è espressione di un ritmo cosmico che si manifesta attraverso la complessità degli spazi e l'avvicendarsi dei tempi. E tutto questo per la gloria di Dio. C'è Gregorio Nisseno, a riguardo di questi due versetti, che dice così, ci tengo a rileggere questo breve commento, dice: Davide ha compreso la musica del cielo e delle stelle. Questo inno scandito dal movimento e dal riposo, ove il riposo risplende nel movimento e ove il movimento incessante brilla nell'immutabile. Questa è la musica vera e primordiale che precede le altre nell'armonia universale. Tutto il mondo è una musica di cui Dio è l'autore e l'esecutore, dice Gregorio Nisseno. Ed ecco, di seguito i versetti 4 e 5 precisano che in realtà questa celebrazione musicale, questa celebrazione orchestrale, canora, comunque la vogliamo ulteriormente qualificare, che celebra la gloria di Dio, è una celebrazione muta. Non è linguaggio e non sono parole. Vedete, noi siamo spettatori di una celebrazione musicale che non ha voce. Perché? Perché adesso, vedete, man mano emerge la consapevolezza di come il nostro essere spettatori di questa celebrazione della gloria che coinvolge tutto l'universo ci riguarda proprio là dove nella nostra condizione umana siamo i depositari della parola, siamo custodi del linguaggio, siamo dotati di quella capacità di comunicazione che ci identifica nella nostra singolare condizione di creature umane. Infatti qui leggevo e proseguo: non è linguaggio, non sono parole, di cui nella mia Bibbia c'è un non che bisogna cancellare perché non, se l'ha inventato il traduttore. Non c'è linguaggio, non ci sono parole di cui si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, ma vedete qui questa voce in realtà è detta con un'espressione che vedete qui è la superficie terrestre, le increspature, è un linguaggio che provoca delle sorprese, ma dinanzi a uno sguardo che percorre questo scenario terrestre e ne percepisce tutte le articolazioni scenografiche, ma tutto questo è nel silenzio. E di seguito dice: ai confini del mondo la loro parola. Già, qui ancora abbiamo a che fare con lo spazio aperto, la terra, ma tutte le sagomature che conferiscono a questo spazio che si allarga verso l'orizzonte, delle improvvise variazioni. E poi c'è un orizzonte, è i confini del mondo, e i confini del mondo, vedete, vengono contemplati come non già il tracollo nel vuoto, ma come un riempimento. Qui il termine usato dire le loro parole è il plurale in ebraico, sono proprio i riempimenti, siamo rincalzati sotto lo sguardo. Chi contempla, non c'è dubbio, qui è lo sguardo dell'essere umano che partecipa contemplando questa scenografia a quella celebrazione della gloria del Signore che coinvolge gli spazi, coinvolge tutte le componenti del quadro cosmico e le misure temporali di esso, con tutte le variazioni, con tutte le originalità, per cui quello che si vede piatto in realtà si agita, si muove, si solleva, quel che si presenta come un confine che chiude in realtà è il rincalzo di una pienezza. Soltanto che questa celebrazione della gloria di Dio è muta nell'universo. E adesso aggiunge ancora il versetto 6 e il versetto 7, ecco come l'attenzione viene concentrata su una creatura che in questo contesto sinfonico sembra svolgere la funzione del grande direttore di orchestra, ma ripete, è un'orchestra muta. Il sole, ecco il sole, là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via, e gli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo, e nulla si sottrae al suo calore. Dunque, vi parlavo di una celebrazione sinfonica, naturalmente un linguaggio che è allusivo. Quello che è certo per il nostro orante è che il sole esercita con la sua presenza una capacità di unificare gli spazi per come sorge e tramonta e per come scandisce i tempi, appunto, nell'alternanza tra il giorno e la notte, e anche questo è un movimento musicale che si esprime in questo caso ancora una volta non con una voce sonora ed eloquente, ma si esprime con il linguaggio della luce e del calore. Questo è tutto per la gloria di Dio, certo, ma è una celebrazione muta, e il sole illumina e riscalda, e tutto governa all'interno di questa economia celebrativa senza voce. Di seguito adesso vedete la seconda sezione del nostro Salmo, quando l'attenzione si concentra esattamente su quel rivelarsi della iniziativa di Dio che abbiamo riscontrato nel dono di un linguaggio. Questo linguaggio è sintetizzato qui con il termine Torah, ma poi adesso abbiamo a che fare con sei sinonimi, da Torah altri cinque sinonimi che alludono tutti quanti in maniera molto ben determinata, senza pugliare di confusione, a quel rivelarsi di quella parola che è dono di Dio, e quella parola, vedete, che viene da lui e che circola in mezzo alle parole umane, è la parola donata da Dio mediante la quale sono filtrate, sono oggetto di discernimento tutti i nostri linguaggi umani, si passa dal linguaggio cosmico al linguaggio rivelato, il linguaggio rivelato ad opera di Dio che filtra, vi dicevo, discerne, provoca una verifica puntuale, capillare, sistematica di quello che è il nostro linguaggio umano. Tutto questo, vedete, ha lo scopo di fare della nostra voce umana, voce che è da intendere nel senso ampio del nostro linguaggio umano, la testimonianza responsabile di un eco che raccoglie in sé la celebrazione della gloria di Dio che è muta nella creazione. Ed ecco la voce umana finalmente educata alla scuola della parola mediante la quale Dio stesso si è rivelato. E qui dice: la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore sono sinonimi, legge, testimonianza, e così di seguito, come subito leggiamo, la testimonianza del Signore è verace, fedele, questo, rende saggio il semplice. Gli ordini del Signore sono giusti, retti, coerenti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti. E vedete, è la parola che viene da Dio, qui sfaccettata mediante i sei termini che leggiamo in questi versetti: legge, testimonianza, ordini, comandi, timore, giudizi. È la parola che viene da Dio e che intercetta il nostro linguaggio umano e lo educa e lo rende valido come voce che da spettatori dello scenario cosmico diventano abili nel offrire tramite una propria particolare capacità di linguaggio la gloria del Signore, come se il creato intero da sempre aspettasse che finalmente la voce umana, il linguaggio educato opportunamente alla scuola della parola di Dio, nella nostra presenza umana, quel linguaggio diventi in noi l'espressione di una responsabilità che raccoglie tutte le voci silenziose, chiamiamole voci, le voci mute, chiamiamole voci, tutte le presenze che celebrano la gloria di Dio nel creato, ma sono inabili al canto. Se non fosse vero che adesso, vedete, è la voce umana che è educata a questo scopo, per l'iniziativa del Signore, per come ci ha resi partecipi della sua stessa parola. E così viene educato il cuore degli uomini in posizione di ascolto. Gli uomini finalmente impareranno, ascoltando, impareranno a parlare, nel suo valore, nel valore del linguaggio umano corrispondente all'iniziativa originaria del creatore, imparare a parlare, a usare il linguaggio alla scuola della parola che viene da Dio per celebrare la gloria di Dio, per lodare Dio, per corrispondere a Lui. E vedete, in questa capacità di parlare in risposta alla iniziativa del Dio vivente, una responsabilità ci riguarda in quanto tutta la sinfonia dell'universo muta è una sinfonia che diventa eloquente per celebrare la gloria del Signore attraverso la voce degli uomini educata alla scuola della parola. E allora qui dice, vedete, e siamo al versetto 11, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Abbiamo a che fare con le ultime battute nel corso dei versetti precedenti, la parola, la Torah, la legge, i comandi, eccetera, ecco, e tutto questo, vedete, viene recepito come il dono di quella iniziativa del Signore che magistralmente educa il nostro linguaggio umano per essere abilitati al canto della lode, e questo, vedete, come responsabilità nei confronti di quella che altrimenti resta come una sinfonia muta nell'universo. Qui nel versetto 11, vedete, sono due attributi della parola che viene da Dio che vengono espressi in maniera molto sintetica, ma del tutto pertinente. Dice che sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino. E poi dice che sono più dolci del miele di un favo stillante. Vedete, lucidità, brillantezza, preziosità per un verso e dolcezza per altro verso. Vedete, il primo attributo ha a che fare con il desiderio, tra l'altro qui dove dice più preziosi dell'oro, più desiderabili, alla lettera si potrebbe anche tradurre così, il desiderio, dunque la parola come la parola di Dio, come magistrale educazione del nostro intimo umano, in quanto siamo in grado di aprirci alla relazione con l'esterno, e in quanto sono davvero radicalmente rieducati i nostri desideri, i nostri impulsi, le nostre passioni, i nostri pensieri, i nostri affetti, e desiderio verso l'esterno, sì, e d'altra parte vedete la dolcezza del miele è il calore che la parola di Dio suscita laddove nell'intimo di ciascuno di noi è ascoltatore della parola, quella stessa parola che ci ci rieduca nelle modalità operative per essere in relazione con il mondo fuori di noi, è quella parola che ci trasmette il gusto della custodia in noi del dono ricevuto. Soltanto che, ecco, adesso vedete, non è finita qui. Perché? Perché? Perché vedete che nei versetti che abbiamo letto il nome del Signore è comparso per 6 volte, con quella costruzione così ben coordinata, una specie di litania un po' secca a dire il vero, però è un linguaggio comunque arioso che ci ha dato modo di ritrovarci, come già ci era stato annunciato fin dall'inizio, con piena consolazione al nostro posto. Però dice adesso il versetto 12: anche il tuo servo in essi è istruito. Questo istruito è illuminato, è un'istruzione che illumina. Il tuo servo, vedete, è l'orante, sono io, ciascuno di noi. Anche il tuo servo in essi è istruito, non c'è dubbio. Anche indipendentemente dall'abitudine alla lezione divina o allo studio delle sacre scritture, c'è un riferimento alla parola che viene da Dio, che costituisce il valore in base al quale è impostato il cammino della mia vita, dice l'orante, lo dice lui, lo dice per noi, ciascuno di noi lo può ridire per se stesso con le debite cautele, naturalmente, ma anche il tuo servo in essi è illuminato. Per chi li osserva è grande il profitto, grande. Questo aggettivo grande era comparso poco prima per dire grande, molto oro fino, molto oro fino, e adesso molto il profitto, in ebraico è lo stesso aggettivo, molto è la ricompensa, molto, ricompensa, certo, certo, vedete, è proprio così, e il nostro orante prende posizione in prima persona singolare, io anch'io, sì, è vero, proprio quello che mi riguarda, ma, vedete, il nostro orante sta registrando come il contatto assiduo, costante, impegnativo con la parola che viene da Dio lo metta costantemente in discussione, come quel contatto sia motivo di costante, puntuale, radicale, sbugiardamento, contestazione, rimessa in discussione di tutto il suo vissuto. Ed è come se colui che si è presentato adesso qui come servo dovesse registrare, per come con tutta onestà vuole condividere con noi, dovesse registrare di essere davvero dalla parola che ascolta collocato nella condizione di chi registra di non essere abile all'ascolto, di non essere adeguato a quella parola, di non essere corrispondente a quella parola. Questo poi vedete è il dramma che si perpetua nel corso di tutta la storia della salvezza fino alla pienezza dei tempi, quando in maniera così drastica San Paolo dirà: che cosa serve la legge? Ma la legge è sacra, la legge è dono di Dio, la legge è l'espressione suprema del dono d'amore che abbiamo ricevuto da Lui. A che cosa serve la legge? Serve a dimostrare che siamo peccatori. A cosa serve la legge? Serve a dimostrare che non siamo proporzionati, che non siamo adeguati, che non siamo coerenti, che non corrispondiamo. È il dramma per eccellenza. E qui vedete il nostro orante dichiara che in realtà l'ascolto della parola ha suscitato e dimostrato in lui una situazione di penosa angoscia. Si è reso conto di essere impreparato a sintonizzarsi con quel livello che il Salmo comunque ha prospettato come adeguato a celebrare niente meno che la gloria del Dio vivente in questo rapporto di comunione con tutte le creature nel tempo e nello spazio. Già, qui dice: ma le inavvertenze chi le discerne? E vedete, adesso lui passa in rassegna quelli che evidentemente riscontra come i segni inconfondibili della sua inabilità all'ascolto o della sua inabilità alla corrispondenza a quella parola rivelata mediante la quale il Dio vivente si è presentato come maestro per consentirci di assumere davvero il ruolo di responsabilità nel gestire la celebrazione cosmica, storica, universale della gloria di Dio. E dice: inavvertenze, chi le discerne? Poi: assolvimi dalle colpe che non vedo, quelli che altrove sono detti peccati occulti. La percezione di come nell'animo umano si agitino tensioni, aspettative, desideri che rimangono inconsci, che rimangono inesplorati, che rimangono indeterminati e che pure sono molto efficaci per quanto riguarda l'impostazione e la gestione di tutto quel complesso di relazioni che dà forma alla nostra esistenza umana. Ci sono le inavvertenze, sì, ma ci sono i peccati occulti. E poi anche dall'orgoglio salva il tuo sé. Vedete, qui siamo un terzo livello di denuncia per quanto riguarda il rapporto con la parola, che chiama il nostro orante a rendersi conto di quante inavvertenze continuano ad affliggerlo, ma di quante tensioni oscure, inquinate, continuano a serpeggiare nel fondo dell'animo suo. E adesso dice la denuncia determinata dalla parola che gli è stata rivolta, la denuncia riguarda l'orgoglio. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo. C'è un'arroganza, c'è un riproporsi costantemente della soggettività umana con la sua prepotenza, con la sua volontà di assolutezza, con la presunzione di imporsi come criterio di valore assoluto nel discernimento del reale, altro che ascolto. L'orgoglio, e dunque non basta, perché dice, perché l'orgoglio non abbia su di me potere, e allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato, il grande peccato, già, il grande peccato è l'apostasia nel in senso esplicito, è una presa di posizione dichiarata, voluta, argomentata, non è soltanto quella continua eruzione magmatica di quello che poco prima ha chiamato l'orgoglio, l'arroganza, il linguaggio interiore che proviene da questo fondo inquinato di cui ancora dice l'orante non ho raggiunto il confine, ed ecco l'arroganza. Sì, ma adesso dice il grande peccato. Vedete, per la terza volta compare quell'aggettivo che abbiamo incontrato già due volte, molto oro fino, molti benefici, molta ricompensa, e adesso il grande peccato, corrispondentemente alla grandezza del dono che viene da Dio, la sua parola rivelata, corrispondentemente a questo emerge la grandezza esplosiva e travolgente di una negatività che continua a dimorare nell'animo umano, nei comportamenti, nelle scelte, nel modo di parlare, nell'uso del linguaggio che è divenuto dunque esasperazione non tanto dell'ascolto, ma esasperazione proprio dell'ascolto negato. C'è Sant'Agostino a questo riguardo che dice: il grande peccato è l'apostasia da Dio, è generato dall'orgoglio. Apostasia è ribellione, defezione. A causa di questo grande peccato di superbia, Dio è venuto a noi nell'umiltà. E vedete qui adesso il passaggio ulteriore e il passaggio che diventa davvero la testimonianza suprema del nostro grande. E qui non possiamo mancare all'appuntamento. Perché? Perché vedete che tutto quello che qui è stato denunciato come motivo per registrare il fallimento della nostra vocazione, laddove siamo inabili a accogliere quella parola per lodare, ma comunque siamo inabili a far della nostra presenza nel mondo la responsabilità da cui dipende niente meno che la celebrazione della gloria del Signore, per la quale tutto quello che esiste nel tempo e nello spazio partecipa di una sinfonia meravigliosa, sì, meravigliosa, ma è una fantasia, un'illusione, perché di fatto è la legge che ascoltiamo, la parola che ascoltiamo, continua a denunciare il fallimento della mia vocazione, dice. Ed ecco, è quello che stavo leggendo a proposito di quanto afferma Sant'Agostino, vedete, è proprio su questo terreno il fallimento della nostra vocazione che qui le denunce sono trasformate in atti di devozione, in espressioni di supplica, è una supplica che si va sempre più intensa e sempre più fiduciosa, quella stessa parola di Dio che mi giudica, che mi sbugiarda, che mi contesta, che mi squalifica, quella stessa parola mi unifica, mi interpella in maniera sempre più penetrante, inconfondibile e sempre più mi illumina, al punto che non ho nessun'altra possibilità di riferimento se non esattamente quella parola da cui pure sono stato denunciato, ma è l'unica parola di cui posso fidarmi. È quello che dice Sant'Agostino, dove stavo leggendo, il grande peccato che ha fatto scendere dal cielo il medico e l'ha umiliato fino a fargli assumere la natura dello schiavo. Il servo è lui, il servo è esattamente il Messia, che è il cantore della lode, è vero, è proprio lui la parola fatta carne, è proprio lui che nella sua parola ha testimoniato come tutto quello che è iniziativa di Dio si realizza, e si realizza, vedete, laddove ha preso posizione in maniera tale da condividere la nostra vicenda fallimentare, laddove ha fatto suo lui che è la parola realizzata, la parola eloquente, la parola corrispondente all'iniziativa di Dio, ha fatto suo il fallimento della nostra vocazione. Oh, qui vedete il Salmo diventa veramente un portatore di un messaggio che in maniera direi proprio urgente ci sollecita a immergerci nel mistero per eccellenza, quel mistero che per noi è ormai inconfondibile e non più rinviabile ad altre soluzioni future, è la Pasqua della parola fatta carne, è il suo essersi presentato a noi in maniera tale da far suo il fallimento della nostra condizione umana. E vedete, nel suo modo d'essere parola crocifissa e glorificata, ha esercitato pienamente come dire, la funzione didattica, pedagogica, di ristrutturazione del nostro linguaggio umano. La supplica del nostro orante che si aggrappa a quella parola da cui sono contestato, e in quella contestazione non sono schiacciato, dimenticato, condannato ed escluso, ma in quella contestazione sono coinvolto, sono afferrato, raggiunto laddove il mio fallimento diventa un sigillo di comunione, diventa l'occasione piena e definitiva per apprendere il canto della lode che corrisponde alla parola creatrice del Signore, quell'esercizio del linguaggio umano che davvero allora nella comunione con la parola fatta carne del Dio vivente, il Figlio nella sua umanità, è quel linguaggio che diventa finalmente l'espressione di una responsabilità autentica, con tutta la modestia del caso, ma con tutta la gioiosa consolazione che ci è offerta, la responsabilità di poter dare voce a tutte le creature mute e silenziose che solo questo attendono, che nel nome di Gesù nel nome di Lui che è parola fatta carne, che è parola crocifissa, che è parola vittoriosa, che è parola d'amore, nel nome di Gesù sia finalmente possibile abitare nel mondo, negli spazi del cosmo, nelle vicende della storia umana, in modo tale che sempre e dappertutto sia glorificato il Dio vivente, sia celebrata la sua gloria. Allora il Salmo, vedete, si conclude esattamente così: ti siano gradite le parole della mia bocca. A questo punto ti siano gradite le parole della mia bocca. Davanti a te i pensieri, qui il mormorio, si potrebbe dire, il mormorio del mio cuore. Signore, mia rupe, mio redentore. Notate che nel Salmo 18 si apriva con l'appello alla rupe, versetto 3 del Salmo 18, si concludeva con l'appello ancora una volta alla rupe nel versetto 47 del Salmo 18. Il Signore, mia rupe, eccola dove mi aggrappo, come a uno scoglio in mezzo al mare, ma diventa quel riferimento che vale come principio di ristrutturazione radicale del mio vissuto e del mio linguaggio. La consolazione per eccellenza, poter fare della mia vita, dice l'orante, una risposta di lode che non è una soluzione individuale, privata, circoscritta dentro l'orizzonte delle mie piccole vicende, che non sarebbe mica poco, ma qui è veramente, vedete, quell'invocazione del nome del Signore che fa della nostra povera voce umana una testimonianza in grado di riecheggiare finalmente la lode con cui tutto il creato è chiamato a celebrare la gloria di Dio. Notate che per la settima volta vi compare il nome del Signore, vedete che proprio a conclusione del Salmo quel nome che era comparso sei volte adesso compare per la settima volta. Questo non è un particolare indifferente, laddove il Messia ha fatto suo il nostro fallimento è diventato il Maestro che restituisce la nostra voce umana e il nostro linguaggio umano, il nostro modo di stare al mondo, il valore di una testimonianza autentica in grado di rispondere al dono d'amore che viene dal Signore passando attraverso tutte le creature di cui finalmente possiamo riecheggiare la lode, altrimenti muta. Ecco, dice Kimchi a proposito di questo versetto ultimo. In effetti ci sono molte cose che l'uomo pensa nel suo proprio cuore senza riuscire a esprimerle a parole, quelle molte cose. Ed è per questo che Davide dice altrove: Signore, apri le mie labbra. Vedete, dice Kimchi: Signore, apri la mia labbra. Citazione del Salmo 51, Salmo 51, versetto 17. Ma voi sapete che la preghiera quotidiana si apre così, quando si recita l'invitatorio all'inizio di ogni giorno: Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua. Signore, apri le mie labbra, è il Salmo 51, versetto 17. E dice Kimchi: ma per questo Davide dice, perché ci sono delle parole che non riusciamo a pronunciare a riguardo di cose che restano, che restano indicibili. Ecco, ogni giorno, vedete, noi siamo alla scuola di Davide, alla scuola anche del nostro Salmo 19, e approfittando della testimonianza di coloro che ci hanno preceduto, ogni giorno noi siamo rimessi in grado non soltanto di usare il linguaggio, perché di notte dormendo normalmente non si parla, oppure si fanno rumori di altro genere, ma ritrovare l'uso del linguaggio per celebrare la gloria del Signore, che è creatore dell'universo e che si compiace di tutte le sue creature. Allora ci fermiamo qua, bisogna invece che spostiamo l'attenzione sul Vangelo secondo Luca. Qui alle mie spalle è l'icona dell'ingresso a Gerusalemme, come tutti potete vedere. La scena è illuminata dagli sguardi, fateci caso. Al centro di tutto c'è lo sguardo del Signore, ma poi gli sguardi dei discepoli che si osservano tra di loro, sguardi molto interrogativi, ma sguardi molto intensi, ma anche gli sguardi di coloro che fanno parte della folla che accoglie Gesù a Gerusalemme. Sguardi. E questi sguardi rinviano ai segreti che sono depositati nei cuori. Silenzio. Già. Gesù, giunto alla meta del suo viaggio, quel viaggio che si compie per lui in obbedienza alla parola ascoltata nel cuore. Ecco, è, come sappiamo, il vero ascoltatore della parola. È proprio nella relazione con lui che noi diventeremo ascoltatori. E potremo cantare, celebrare la gloria del Signore, ma apri le mie labbra. Ed ecco, l'orchestra che raccoglie tutte le voci, tutti gli strumenti, tutti i contributi, anche tutti i silenzi, come per modalità efficace per glorificare il Dio vivente. Beh, Gesù alla meta del suo viaggio. E tutto fa sempre capo, nella catechesi teologica del nostro evangelista Luca, all'attuazione della visita di Dio, come si è espresso in altri momenti e come nel corso di altre lezioni divine io ho più volte ricordato. Quella visita di Dio che determina l'oggi della storia umana. Oggi è nato per voi nella città di Davide, annuncia l'angelo ai pastori. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, la voce che si rivolge a Gesù quando si apre il cielo su di lui, quando viene battezzato da Giovanni. Capitolo 3, versetto 22. Si apre il cielo, ecco, la visita di Dio, oggi. E allora La catechesi sappiamo come si è sviluppata, c'è tutta una prima ampia parte della catechesi dal capitolo 4 fino al capitolo 9 in cui Gesù è maestro alla ricerca di ascoltatori. Se non che dal capitolo 9 alla fine del capitolo, versetto 51, Gesù è pellegrino che sale a Gerusalemme. La decisione è stata presa nella notte della trasfigurazione, capitolo 9, versetto 31. Viaggio verso Gerusalemme, decisione, Mosè, Elia, la parola, tutta la storia della salvezza e Gesù in ascolto, Gesù in obbedienza, è il figlio di cui la voce si compiace, è il vero ascoltatore della parola di Dio, è il Salmo 19, certo, è il vero ascoltatore della parola di Dio. E quella proiezione sulla scena cosmica, nello spazio e nel tempo, su cui insiste il Salmo 19, credo che ci faccia molto bene, perché possiamo sempre avere di Gesù, personaggio straordinario che ascolta la parola di Dio, come un'immagine da mettere in vetrino sotto una campana di vetro, ed invece vedete è il cantore cosmico per il fatto stesso di essere l'ascoltatore della parola. E allora qui è pellegrino che sale a Gerusalemme, si tratta di vedere il volto dal momento che la sua ricerca magistrale di ascoltatori non ha raggiunto l'esito che sembrava auspicabile. Si tratta di vedere il suo volto mentre sale a Gerusalemme, per questo è sulla strada. Si tratta così di entrare attraverso la visione del volto nel cuore aperto del figlio in ascolto, là dove nel suo cuore è in atto l'oggi della visita, dove la parola di Dio trova accoglienza e corrispondenza, oggi. Dunque è nel cuore del figlio, un cuore aperto per accogliere. Già, ma come accedere al cuore di Gesù in ascolto? Il volto che mette a nostra disposizione, e proprio per questo è pellegrino, proprio per questo è sulla strada. E allora l'Evangelo della visione annuncia che per tutte le strade degli uomini nel corso della storia umana si dà l'occasione di incrociare la strada di Gesù. Ma come? Chiedevo poco fa a me stesso, come si accede al cuore di Gesù in ascolto, mentre è pellegrino e porge a noi il suo volto? E adesso è arrivato al termine del suo viaggio, e quello che succederà a Gerusalemme già noi possiamo intravedere. Guardiamo meglio, vedete, la scena evangelica, come abbiamo ascoltato precedentemente nel capitolo 19 del Vangelo secondo Luca, e teniamo conto del fatto che Gesù proviene dalla casa di Zaccheo. Se voi girate una pagina a ritroso, forse una pagina, non di più, capitolo 19, dall'inizio, entrato in Gerico, attraversava la città, e lì l'episodio di Zaccheo che noi conosciamo bene. E nel versetto 5 leggiamo che Gesù giunse sul luogo, là dove è quell'albero su cui Zaccheo è andato ad appollaiarsi, e Gesù alzò lo sguardo e gli disse a Zaccheo: Zaccheo, scendi subito, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Oggi debbo fermarmi a casa tua, la casa di Zaccheo, là dove Gesù ha voluto dimorare. E vedete, è Gesù che vuole penetrare nell'animo umano, dirà più avanti, quando viene rimproverato per avere trovato dimora in quella casa a Gerico, versetto 9, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. È lui che vuole penetrare nel cuore umano, se ha, vuole dimorare nella casa di Zaccheo, perché vedete, qui non soltanto noi siamo spettatori rispetto a lui che porge a noi il volto tramite il quale dovremmo raggiungere il segreto che nel suo cuore fa di lui l'ascoltatore di cui la voce si compiace, la vita di Dio realizzata, ma è lui stesso che vuole penetrare nel cuore umano, come nella casa di Zaccheo. E vedete che tutto quello che segue nel capitolo 19 in realtà non ci informa mai circa il fatto che Gesù sia uscito da quella casa, e così vedete fino al versetto 28. Dette queste cose, così comincia il brano che leggeremo domenica per la benedizione delle palme. Dette queste cose, Gesù proseguì. Dunque, dalla casa di Zaccheo, d'altronde è l'ultima tappa di un unico viaggio, da Gerico si sale a Gerusalemme in una giornata. Dunque, a monte dell'episodio che leggiamo, c'è la dimora di Gesù nella casa di Zaccheo a Gerico. Dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. E siamo alle prese allora direttamente con la nostra pagina evangelica. E subito, come senz'altro già credo di avere sottolineato in altre occasioni, mi sembra che valga la pena di considerare quello che in questa pagina evangelica che leggiamo nel Vangelo secondo Luca, quello che non c'è. E vedete, fateci caso, qui non si parla dei rami, non ci sono i rami, mentre negli altri Vangeli sinottici, Matteo, Marco, non c'è dubbio, rami, ma anche nel Vangelo secondo Giovanni, sì, rami di palma, niente meno, sì, qui non ci sono rami, non se ne parla. E in più, vedete, non compare quel canto che per noi automaticamente come inconfondibile commento all'evento dell'ingresso a Gerusalemme, cioè il canto dell'Osanna. Osanna, Osanna, salvaci. E non c'è l'Osanna. Rileggiamo il testo, lo rileggeremo ancora questa sera. Non c'è l'Osanna. C'è qualcosa di curioso. E in più vedete che quando nel versetto 38 leggiamo che la folla dei discepoli comincia a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto e dicono: benedetto colui che viene, il re nel nome del Signore. Questo è un versetto del Salmo 118. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. È automatico, penso, per noi percepire nelle orecchie l'eco di un altro canto, quello con cui si esprimono gli angeli in rapporto alla Natività. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama. Capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetto 14. Ma qui c'è qualcosa di diverso, vedete, rispetto al canto angelico. La pace adesso è proclamata dalla terra. Perché vedete, gli angeli cantano e gli angeli sono loro che si rivolgono al cielo, si rivolgono alla terra, ma gli angeli, mentre qui adesso il canto viene dalla terra, e la pace adesso è contemplata come nell'immensità del cielo, la pace come una prerogativa celeste, pace in cielo, un cielo che si apre, che si allarga, che si spalanca, il cielo, ma la pace dalla terra proclamata come garanzia di quella pienezza di vita, e la pace è la completa articolazione di tutti i doni che definiscono la vocazione alla vita, ma tutto questo proviene da colui che è il protagonista della vita, nella altezza e nella profondità del cielo. Pace in cielo. Dunque, sulla terra abbiamo a che fare con la regalità di Gesù, vedete? Pace in cielo, gloria nel più alto dei cieli. Il Salmo 19 usava un linguaggio a modo suo un po' diverso, ma comunque c'è qualcosa che meriterebbe una riflessione un po' più attenta. Perché, vedete, pace in cielo, gloria nel più alto dei cieli, sì, dalla terra verso il cielo, là dove è a dimora da sempre la sorgente inesauribile della vita, sì. E intanto noi sulla terra abbiamo a che fare con la regalità di Gesù, il Re. Qui il Re è espressione che si aggiunge nel versetto del Salmo 118. Il Re, la regalità di Gesù. È un appuntamento un po' curioso, sapete. Eppure, ancora una volta, il coinvolgimento è massimo. Perché? Perché che regalità è quella di Gesù? Quando egli stesso si presenta tramite i due discepoli inviati alla ricerca dell'asinello, e si presenta come un signore bisognoso, si presenta così, dite il Signore ne ha bisogno, e dicono il Signore ne ha bisogno, il Signore bisognoso. E d'altra parte, vedete, è proprio su quell'asinello che Gesù viene intronizzato. Nel versetto 35, lo condussero allora da Gesù, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Quel vi fecero salire è una voce del verbo epivivagin, è una vera e propria intronizzazione. Non è semplicemente caricato sulla groppa nell'asinello, tant'è vero, vedete che nell'icona proprio questa è la figura che immediatamente emerge sotto il nostro sguardo. Gesù siede su quell'asinello come su un trono regale, sì, ma vedete, è proprio interessante l'uso di questo verbo, perché nel Vangelo secondo Luca questo verbo è comparso un'altra volta, e vi ricordate quando ne parlavamo in altre occasioni con alcuni di voi. Se voi ritornate al capitolo 10, lì nella conversazione con un dottore della legge che ha voluto mettere alla prova Gesù, il Signore racconta una parabola, e la parabola di quel tale che è rimasto mezzo morto lungo la strada perché scendeva da Gerusalemme a Gerico, dunque scendeva nella direzione opposta a quella che è invece l'orientamento della strada, che ha il valore di una ricapitolazione di tutta la storia della salvezza, è quella strada che Gesù sta percorrendo, lui sale a Gerusalemme, sale, quella è la strada, sì, ma nella parabola quel tale scendeva da Gerusalemme e si trova buttato fuori strada, dunque ha sbagliato strada, ha sbagliato vita, ha sbagliato mondo, si trova là. Ma passa il samaritano, il quale samaritano qui nella parabola è l'unico che sale, che poi un samaritano non è certamente una presenza gradita, quindi si metteranno male le sue cose, ma non importa, il samaritano era in viaggio, è il vero viaggio, è il viaggio della salita, è il viaggio, ma questo samaritano nella parabola è Gesù, è lui, il quale vede e si avvicina e fascia le ferite e versa olio e vino e poi carica sopra il suo giumento quel tale, ecco, lo ha intronizzato, se lo porta appresso, lo deposita alla locanda, è lo stesso verbo, vedete? Quando Gesù entra a Gerusalemme, intronizzato, In realtà questo richiamo non è affatto trascurabile alla parabola del Samaritano nel capitolo 10, perché quel suo ingresso o quel suo modo di sedere come su un trono sulla groppa dell'asinello coincide con l'atto di raccogliere tutti dispersi sulle strade del mondo. Quel tale, che poi viene sistemato alla locanda, per cui paga il prezzo, per cui ci ritornerò. Tutti coloro con i quali Gesù cerca una comunicazione interiore, attraverso il suo volto da vedere, come qui, quando la gente si entusiasma per le cose che ha visto, ma che cosa hanno visto veramente? E quel tale che dimora nella locanda, poi pian piano guarirà e si ricorderà, ma chi era, ma che faccia aveva, ma come sono andate le cose, ma era un samaritano, ma è mai possibile che un samaritano si sia fermato sulla strada, cosa andava a fare a Gerusalemme? E dunque una comunicazione interiore di cui Gesù sta cercando qui l'attuazione, che sia tale da consentire a lui di penetrare nel cuore umano, ma proprio perché è lui che porge a noi il volto mediante il quale accoglierci nell'intimo del cuore, dove la parola è ascoltata. E solo così sarà possibile ritornare al grembo del Dio vivente, il cielo, e quindi dimorare nella pace. E già, allora vedete, il Salmo 19 anticipava un bel programma. Ed ecco, adesso vedete, malgrado il fervore popolare, qui bisogna che rapidamente veniamo a capo della pagina evangelica che abbiamo sotto gli occhi, perché il versetto 39 c'è da registrare una resistenza. Sì, è vero, la gente si è agitata, non ci sono i rami, non c'è l'Osanna, comunque sì, gente che dichiara di avere visto realtà, scene, testimonianze, qualcosa di straordinario. Alcuni farisei, versetto 39, tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Questa resistenza ha tutte le caratteristiche di una estraneità tra l'ascolto dei farisei, o il non ascolto dei farisei, e invece l'ascolto di Gesù, l'attenzione, la contraddizione, la estraneità. Vedete, c'è un modo di ascoltare dei farisei che è un non ascolto, già qualcosa di analogo a quel che l'antico orante del Salmo 19 diceva di sé, fino al momento in cui non è stato sempre più preso, interpellato, visitato, raggiunto, messo in discussione, attraversato dalla parola rivelata. E allora il non ascolto è l'ascolto di Gesù. E in realtà sapete che qui è l'ultima volta che si parla di farisei nel Vangelo secondo Luca, se ne riparlerà nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli. Mentre negli altri Vangeli i farisei sono ancora in scena, compaiono mentre Gesù è attivo a Gerusalemme, anche nel racconto della Passione compaiono i farisei e altri naturalmente insieme con loro, ma nel Vangelo secondo Luca qui spariscono i farisei, ricompariranno negli Atti, capitolo 5. E c'è invece Gesù che ascolta, vedete. E Gesù è proprio schiacciato dalla parola. Dice il versetto 40, qui si conclude il brano evangelico di domenica prossima, stando al lezionario, Egli rispose: vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Vedete, c'è di mezzo il lamento delle pietre. Questo annuncio poi fa tutt'uno con quel che leggiamo immediatamente dopo, quando nel versetto 41, che non compare nel lezionario di domenica prossima, veniamo a sapere che quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa dicendo, è quel che segue. Dunque, la visione di un volto, il suo volto in lacrime. Così Gesù regna? Così Gesù regna. È un pianto interiore, che peraltro non viene visto. Dice: perché se tu avessi compreso il versetto 42, anche tu in questo giorno la via della pace, non, Gerusalemme non ha visto. Gerusalemme non vede, e gli abitanti di Gerusalemme e gli interlocutori di Gesù e coloro a cui Gesù si rivolge qui, lui versando lacrime, ma ripeto, non ha niente di scenografico questo pianto, è un pianto interiore che non viene nemmeno visto da coloro che sono inabili all'ascolto. Nel giorno della visita, dice, non hai riconosciuto il tempo, il versetto 44, il tempo in cui sei stata visitata. Dunque, e così, sapete, stando al racconto del nostro evangelista Luca, così vanno le cose per tutto il seguito degli avvenimenti a Gerusalemme, da qui, siamo nel capitolo 19, sino al compiersi della passione del Signore. C'è un pianto interiore, e vedete, questo pianto interiore sta a dimostrare come è proprio in questa maniera che il suo volto diventa trasparente, diventa uno specchio che apre per noi e per ogni volto umano, il nostro volto, quello di ciascuno di noi, apre l'accesso al cuore del Figlio, laddove la gratuità e la dolcezza del suo modo di ascoltare diviene evangelo di comunione per la vita, per la pace. Possiamo accedere al cuore del Figlio proprio perché il suo volto è in lacrime. Vedete, laddove la parola ascoltata rende lui il Figlio che porta a compimento la sua missione in quanto partecipa al fallimento della nostra condizione umana. Ed ecco quella comunione che è attiva nell'intimo del suo cuore nel rapporto con tutti gli uomini inabili all'ascolto della parola di Dio, cioè con tutti quanti noi. E quel volto in lacrime è il volto che così si rende disponibile a far sì che possiamo accedere, possiamo penetrare, possiamo immergerci, possiamo trovare come dire, le modalità opportune, adeguate a noi e alla nostra realtà fallimentare, modalità adeguate al nostro fallimento per trovare dimora nel cuore del Figlio che ha fatto suo il fallimento nella gratuità di una missione che lo ha definito come parola di Dio finalmente ascoltata nella storia degli uomini. E adesso vedete un momento ancora in cui vale la pena di ricapitolare le tappe fondamentali di quel percorso di accesso al cuore di Gesù in ascolto che è così importante per l'Evangelista Luca. Sono tre tappe fondamentali, le richiamo senza tante divagazioni. Ricordate Luca capitolo 4, all'inizio dell'attività pubblica, Gesù a Nazareth legge e poi dice: oggi questa parola si è realizzata per voi, che ascoltate con le vostre orecchie. E dice Isaia 61, lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato ad evangelizzare i poveri, i derelitti, gli spiantati, gli sconfitti. L'Evangelo del Messia che si fa carico della vocazione alla vita di tutti i derelitti della terra. Già. Ed ecco, ricordate in quell'occasione, Luca capitolo 4, la reazione a tutte le caratteristiche di una rissa, tant'è vero che viene afferrato, trascinato, portato fin sul ciglio della montagna come se volessero precipitarlo nel dirupo, e non è così. Gesù se ne va, sì, ma la reazione in questo caso è la rissa da parte di coloro che ancora vogliono vantare la propria autonomia di ascoltatori. L'Evangelista Luca sottolinea proprio l'uso del verbo ascoltare nella reazione di quei tali. Già, prima tappa. Seconda tappa, capitolo 9, leggevamo non molte settimane addietro il racconto della trasfigurazione. Lo richiamava ancora questa sera, poco prima, e ricordate la bellezza del Maestro, Gesù in ascolto. Già, quel personaggio che ha detto: lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato, il Messia che evangelizza i derelitti della terra. Adesso il suo essere ascoltatore, nel corso della notte sulla montagna, epifania della bellezza di un maestro che sorride quando prende la decisione, ed è una decisione sua, precisa, coerente, che lo responsabilizza al massimo, la decisione di obbedire totalmente. C'è di mezzo la conversazione con Mosè e con Elia, tutta la storia della salvezza, la parola di Dio, tutto il mistero rivolge a lui come iniziativa di un dialogo, il dialogo misterioso che è interno al rivelarsi del mistero profondo di Dio, il Padre che ha inviato e il Padre che si compiace, il Padre che è l'interlocutore a cui Gesù si rivolge con quella filiale confidenza che man mano nel corso delle pagine evangelista Luca sta illustrando. Padre, padre, già. E adesso siamo arrivati proprio alla tappa finale, a Gerusalemme. Ma vedete, nel capitolo 9, in quella che definivo poco fa seconda tappa del percorso di accesso al cuore di Gesù, la reazione è l'incanto di coloro che peraltro restano in silenzio, i tre discepoli e gli altri a cui non hanno neanche il coraggio di parlare di quel che è successo, restano in silenzio, osservatori dall'esterno. Vedete, a Nazareth, capitolo 4, la reazione è un rifiuto, vigoroso, aspro, severissimo. Gli altri nazaretani vantano il diritto di proporre loro stessi la loro testimonianza di ascoltatori. Adesso vedete, sono incantati i discepoli, ma restano in silenzio, sono osservatori dall'esterno. Terza tappa, e ci siamo. Vedete, capitoli 22 e 23, nel racconto della passione che ascolteremo per intero domenica prossima, il capitolo 22 e 23. Cosa succede qui? Durante l'ultima cena, la conversazione tra Gesù e i discepoli, si dicono cose importanti, e ricordate che nel capitolo 22, versetto 37, leggiamo che Gesù dice, siamo nel cenacolo, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra i malfattori, infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine, ne parlavo in altre occasioni. Vedete, tutta la parola è ascoltata da lui, ci manca questo passaggio, poi dice è la fine, è la pienezza dell'ascolto, ma qui è citato il versetto 12 del capitolo 53 di Isaia, cioè il quarto canto del servo, è la battuta finale del quarto canto del servo, che sarà la prima lettura sempre tutti gli anni nella celebrazione della croce il venerdì santo, il quarto canto del servo. E qui capitolo 53 versetto 12, fu annoverato tra i malfattori, dunque il servo che fa sua la vergogna dei malfattori, ma il servo è innocente. L'innocenza del servo che fa sua la vergogna dei malfattori. E tutto il seguito della narrazione ribadisce insistentemente l'innocenza di Gesù. Sarà lo stesso Pilato che per tre volte, in modo autorevole più che mai, dichiara che Gesù è innocente e poi lo consegna perché possano procederà a un'esecuzione capitale in perfetta contraddizione, ma questo adesso è un altro discorso. L'innocenza del servo, dunque l'ascoltatore della parola, adesso la parola ascoltata nel cuore del figlio in maniera totale nel momento in cui si tratta per lui di essere annoverato tra i malfattori. Si tratta per lui di essere collocato nella posizione dei delinquenti, dei falliti, degli inadempienti, nella vergogna dei colpevoli. Lui, ma lui è innocente. E allora vedete, qui ci siamo. Fino al capitolo 23, dopo due momenti nei quali l'Evangelista Luca ha segnalato un incrocio di sguardi, un modo di raccontare, come sappiamo, tipico della sua catechesi, c'è un incrocio di sguardi con Pietro che ha tradito, capitolo 22, versetto 61, c'è un incrocio di sguardi con le donne che piangono mentre sale al Calvario, capitolo 23, versetto 28, ma adesso, proprio nel momento in cui Gesù ormai è condotto al Calvario, compaiono i malfattori. È vero, compaiono anche negli altri racconti della passione, sì, è evidente, Gesù crocifisso insieme con altri due, ma negli altri Vangeli semplicemente si dà la notizia. Nel Vangelo secondo Luca c'è invece una conversazione tra Gesù e i due, tra i due e Gesù. E qui vedete come reagisce, qui attraverso i malfattori siamo rappresentati tutti, i discepoli a partire da quelli di Nazareth che volevano farlo fuori, quegli altri che sulla montagna invece sono rimasti imbambolati e puramente osservatori, ma adesso vedete il grido dell'essere umano che sta registrando e proclamando e commentando il fallimento della propria vocazione. Ricordate nel capitolo 23, versetto 39, uno dei malfattori appeso alla croce lo insultava. non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. E notate, salva te stesso e anche noi. E questo salva te stesso, salvaci, Osanna. Vedete che l'Osanna salta fuori qua. Non c'è nel Vangelo delle Palme, dell'ingresso, c'è qua. Perché salvaci, Osanna. E il malfattore, vedete, è un povero disgraziato, sta morendo, sta crepando, è arrivato alla fine e dice a Gesù: sei il Cristo, sei il Messia, salvaci, se ti salvi ci salviamo. Ecco, quante volte già ne abbiamo parlato. Vedete, questa è una pagina straordinaria, ma ci siamo in pieno, siamo in ascolto domenica prossima tutto il racconto della passione secondo Luca. E cosa vuol dire che lo insultava? Salvaci. Ebbene, vedete, grida e c'è quell'altro. E quell'altro che lo rimprovera. E dice: ma non hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Vedete che l'altro malfattore dice: guarda, che qui... noi siamo colpevoli, siamo dei falliti, abbiamo sbagliato strada. Lui è innocente. E vedi che qui il fatto strano, misterioso, ma nuovissimo e determinante per noi è dato dalla condivisione della stessa pena. Qui dice lo stesso crima, che io in qualche caso direi proprio con vergogna. Vedi che l'innocente si è fatto carico del nostro stesso fallimento. Vedi che siamo insieme, noi colpevoli e lui innocente. Vedi che qui noi ci salviamo non perché lui si salva, ma perché lui si è reso partecipe del nostro fallimento. È la parola ascoltata da lui, innocente. E allora vedete che qui l'altro malfattore dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Chiama Gesù per nome, e questo è molto importante, vedete. Gesù vuol dire salvatore, non salvaci, ma Gesù. Gesù, e vedete il grido dell'essere umano nel fallimento della propria vocazione, da quel grido salvaci a questo che è l'invocazione del nome di Gesù. Ecco il grido, salvaci, già, è come se fossimo aiutati così a ritornare all'ultimo versetto del Salmo 19, Signore, Signore. Salvaci, già, Gesù. E vedete questa scoperta di come è instaurato un rapporto diretto di comunione, di intimità. Tra l'altro chiama il Signore per nome, che è un fatto rarissimo. Lo chiama per nome, che è il nome della familiarità, che è il nome dell'amicizia, che è il nome della parentela, che è il nome della solidarietà. Ormai tra me e te, tra noi e te c'è di mezzo un vincolo di comunione indissolubile. Nel tuo regno, così tu regni, questa è la tua regalità. E allora oggi con me nel giardino della vita, oggi con me, ecco, vedete. Adesso ci sono pure altri rami, se c'è il giardino della vita, altri rami, ma sono quelli che contano. Noi agiteremo le nostre palme, i rami di alloro, quello che sarà, e lo faremo con una certa commozione, una certa anche irruenza, sì, ma i rami sono quelli che adesso si prospettano nel giardino della vita, oggi con me nel giardino della vita. E così oggi, vedete, ci è donato il linguaggio per cantare la gloria del Signore. Gesù, con te nel tuo regno, Signore, mia rupe e mio redentore, e tutto il creato è giardino dove tutto è al servizio della vita e ogni creatura celebra la gloria di Dio. Qui leggiamo insieme il Salmo 19.